Zocca. Oggi il nome citato nel titolo vuol dire due cose. Ridente ed accogliente paesino dell'Appennino modenese, da Wikipedia, oppure, per gli appassionati di un certo tipo di musica leggera, glorioso paese natio del Vasco nazionale, Vasco Rossi, il cantante. Ma per i più attempati come me, il nome ha due significati. Esserci stato con la scherma o averlo solo sognato. Svelato subito il mistero. La federazione, verso la metà degli anni Sessanta, aveva pensato ad una specie di campo estivo per i piccoli schermidori, un posto dove stare al fresco e dove cercare di perfezionare la propria tecnica. In quegli anni, anche da quindicenne, i genitori ti tenevano buono con un gelato ed una Coca-Cola, e neanche tutti i giorni. Figurati come poteva apparire per uno schermidore quindicenne andare da solo, senza genitori e con altri schermidori, a fare scherma d'estate in un posto magari distante da dove abitavi e che sicuramente non avevi mai visto. Un'avventura alla Indiana Jones, anche se ancora il personaggio non era stato portato sugli schermi. Ma i posti erano limitati e soprattutto di soldi in giro non ce n'erano poi così tanti. Da qui il mito. Altro che Atlantide. Ore e ore a sentire compagni più fortunati che avevano avuto l'occasione di andarci, dormire tutti insieme in camerata di una decina di letti, mangiare tutti i giorni e a tutti i pasti e al restaurant, che poi in realtà era una trattoria alla buona, fare scherma, giocare o imparare a giocare a tennis, e la sera libera uscita per tutti, come i militari. Scordavo, c'era anche una piscina per sguazzarci dentro. Tra Disneyland e Zocca avremmo tutti scelto Zocca. Arrivò, finalmente, il giorno del mio turno e cominciò la mia personale avventura. Da Firenze, mio nonno Gino mi portò in treno sino a Bologna, dove era fissato il raduno. Salimmo sul pullman, che ci stava aspettando, e curva dopo curva salimmo sull'Appennino sino a Zocca. Prime accelerazioni di battito cardiaco. In quel turno, per necessità logistiche, il corso faceva coabitare schermitrici e schermidori insieme, e fortuna volle che ci fossero anche alcune compagne conosciute al Gran Premio giovanissimi del precedente mese di aprile. Ricominciarono i pruriti. Nella mia sala non c'era nessuno, ma la sera prima ci conoscevamo già tutti, senza alcuno sforzo e alcuna timidezza. Eravamo tutti schermidori. Alloggiavamo in una scuola, la cosa ci procurò inizialmente un certo effetto, la cui entrata si affacciava su una grande piazza, o almeno la ricordo tale. Uscendo, sulla destra, c'era una lunga ringhiera con un vasto panorama, ma non saprei dirvi cosa si vedeva. A quell'età i panorami si guardano ben poco. Dall'altra parte, lungo la strada principale del paesino, si trovava un bar con un flipper, due calcio balilla ed uno strano gioco consistente nel far entrare in una specie di canestro una pallina, sospingendola con getti d'acqua comandati da due pistoline laterali. Questa era la nostra Las Vegas, e lì finirono tutti i nostri capitali, fatta eccezione per qualche gelato e un paio di gazzose. Costavano meno della Coca-Cola. L'attività era divisa in due parti, con due turni. Chi faceva scherma la mattina, il pomeriggio faceva un'attività alternativa e viceversa. Sul modulo di iscrizione mia madre mise una X sul corso di nuoto. «Così imparerai finalmente a stare a galla», mi disse. «Il tennis, l'altra attività opzionabile, lo farai un'altra volta». Ma l'amore materno non poteva sapere che, per il gioco dei turni, il mio corso di nuoto cominciava alle 9 del mattino. «Non preoccupatevi, per me alzarmi la mattina presto non è mai stato un problema, anzi. La questione era la temperatura dell'acqua della piscina, ovviamente non riscaldata, di un paesino di montagna sito pressappoco a 800 metri di altitudine. Alle 9 di mattina c'erano i ghiaccioli nell'acqua, roba da cappottino, guanti e sciarpa. Pensai che non volevo fare la fine del Titanic o dell'Andrea Doria, e chiesi di passare dal nuoto al più temperato tennis. «Sono lezioni collettive e siete tanti», mi disse il direttore del centro. «Fa lo stesso», mi affrettai a dire. «Comunque in quel corso ho imparato almeno due cose, che le palline da tennis sono tonde e che la racchetta non si impugna dove ci sono le corde». Nel jukebox gettonavamo spesso sognando la California dei Big Dick e tornando a casa mi comprai il 45 giri. Rigato a bestia, ma ce l'ho ancora. Durante il soggiorno a Zocca fui anche costretto a cambiare alcune delle mie secolari e apparentemente inattaccabili abitudini. La mattina, da sempre, facevo colazione con caffè latte e una valanga di biscotti, possibilmente molto dolci. Il corso, però, era un po' spartano e contemplava solo un grosso panino già tagliato e spalmato con burro e marmellata. Il primo giorno sdegnosamente lo rifiutai, ma dal secondo in poi fregavo anche quello del compagno del turno successivo al mio. I 15 giorni del turno passarono purtroppo in fretta e salutandoci ci promettemmo reciprocamente contatti ed amore eterno. Poi, come quasi sempre accade nella vita, probabilmente nessuno scrisse nulla a nessuno, neanche una cartolina. Chissà come sarebbero andate le cose se già a quell'epoca avessimo avuto a disposizione Facebook, email ed SMS del telefonino. 20 anni precisi dopo ci sono tornato a Zocca, con i 4/5 della mia attuale famiglia. In verità c'era anche mia figlia Carlotta, in gestazione. Dovevo frequentare il corso di maestro di scherma, che veniva organizzato proprio lì. C'era ancora la stessa scuola, la stessa ringhiera con il solito panorama che ora più di una volta mi fermavo a guardare con mia moglie. Lo stesso bar, che però non aveva più quei giochi arcaici di una volta, ma solo quelle diavolerie a cui già si dedicavano per ore i miei figli. La mia Zocca, quella che non scorderò, era quell'altra.